Eccoci. E giustamente abbiamo iniziato con un piccolo ascolto di quello che parleremo oggi, ovvero del cannone di Paganini, il famoso violino, che recentemente è stato oggetto di una ricerca high-tech, potremmo definire, presso l'European Synchrotron Radiation Facility di Grenoble, centro avanzatissimo di ricerca con la fonte raggi X più potenti al mondo, un'analisi svolta a scoprire per capire lo stato di salute di questo antico strumento, ma anche per cercare di capirne i segreti del suono. Vogliamo approfondire i risultati di questa ricerca, interrogarci sul ruolo della tecnologia di ultima generazione nello studio, nella ricerca, nella conservazione della liuteria tradizionale. Intanto c'era giunto in studio Giovanni Conti, che saluto.
Buongiorno, buongiorno Martino, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Ebbene, iniziamo anche introducendo i nostri ospiti, iniziando da Andrea Ottonello, violinista, giornalista musicale, medico specializzato in genetica, che quindi saluto calorosamente.
Buongiorno, buon ascolto a tutti, grazie.
E buongiorno anche al maestro liutaio Cristian Guidetti, che è uno specialista della scuola cremonese ed è anche co-presidente degli liutai svizzeri. Buongiorno Cristian.
Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti.
Dunque, inizierei con te, Christian. Ci diamo del tu perché ci conosciamo da troppo tempo e, come dire, mentiremmo pubblicamente per rispettare un codice che ormai infrangono tutti. Da addetto ai lavori, vuoi inquadrarci che cosa rappresenta, o meglio, che cosa è per noi profani questo straordinario violino che viene appunto denominato il cannone?
Beh, il cannone è uno strumento che è stato usato da Paganini, era il suo strumento, il suo compagno di vita, il suo compagno di lavoro, che appunto l'ha accompagnato per tanto tempo, costruito da un grande liutaio, Giuseppe Guarneri, detto del Gesù, figlio di diversi, l'ultimo forse di una generazione di liutai di cremonesi, della famiglia Guarneri, denominato il cannone per il suo suono potente, incredibilmente potente come strumento.
Andrea Ottonello, da critico musicale e appassionato di tutto ciò che è musica colta, ma soprattutto da genovese. Ecco, la notizia che il cannone, cioè il violino, abbiamo sentito di Paganini, altro genovese, passasse ai raggi X, che effetto ti ha fatto?
Ma in realtà i genovesi non hanno tutta questa paura che il cannone venga maltrattato, anzi c'è uno zoccolo duro perché a Genova, in onore di Paganini, è stato fondato molti anni fa il premio Paganini, che è ancora oggi uno dei più importanti concorsi violinistici del mondo. E c'è tutto uno zoccolo duro di genovesi ancora oggi che aspetta il vincitore perché il vincitore poi suona come premio, ed è un premio bellissimo se ci pensate per un violinista, suona il cannone, il violino di Paganini, che raramente viene concesso. Allora, la storia è questa. Paganini, che con Genova ha sempre avuto un rapporto controverso, nonostante tutto, nonostante Genova poi abbia, negli anni della speculazione edilizia, anni 50, anni 60, gli abbia demolito la casa, pensate, la casa natale di Paganini, che era nel centro storico, che è stata buttata giù. Paganini, questo ex post evidentemente, Paganini, nonostante tutto, riteneva che il destinatario più sicuro proprio per non fare commercio del suo cannone, perché lui lo chiamava anche nelle diverse lettere, dice il mio cannone, no? Il mio violino cannone, è un, per una volta è un soprannome dato dal proprietario, che poi a Paganini l'aveva regalato un ammiratore di Livorno, che, al quale era finito per le mani questo violino. Quindi è un violino particolare ed è un premio che vale più di qualunque premio in denaro, poi naturalmente c'è un consistente premio in denaro per il vincitore del premio Paganini, ma tant'è, il privilegio è quello di poter imbracciare il violino, che non è neanche un violino facile da suonare peraltro, e suonarlo per una sera. C'è un splendido salone di rappresentanza a Palazzo Tursti, che è la sede storica del Comune di Genova, che è uno dei palazzi dei Rolli, e in questa splendida sala, che è sempre affollatissima, il vincitore suona il violino di Paganini e i genovesi sono felicissimi. E dicevo, il rapporto è un rapporto estremamente caloroso, non si preoccupano se c'è qualche goccia di sudore che cade sul legno del violino, che invece poi qualche danno può farlo, però alla fine è inevitabile, no? Voi pensate a quanto si deteriora un pianoforte suonandolo, no? Cioè uno non può pensare di suonare come nuovo il pianoforte di Maurizio Pollini, dove Pollini ha studiato per 20 anni, perché quel pianoforte poi, tra virgolette, è da buttare, perché è stato suonato molto intensamente. Per un violino, per i violinisti e per gli strumentisti ad arco in generale, il rapporto invece è molto più affascinante, perché se conservato bene attraverso dei maestri liutai come si deve, il violino, e in particolare anche il violino di Paganini, può regalare delle risonanze, dei suoni, dei momenti di piacere purissimo, soprattutto quei violini storici che sono appartenuti magari a grandi violinisti, perché noi abbiamo una mappatura abbastanza precisa di dove sono finiti tutti i vari violini dei grandi violinisti dell'Ottocento, che poi sono passati a violinisti del Novecento e così via. Poi ci sono i grandi collezionisti, le case, le fondazioni, la Fondazione Stradivari di Cremona e così via. Però è un rapporto, diciamo, intenso, improntato al suonare, ecco, i genovesi non lo vedono, quando non suona è sempre esposto in una teca a prova di bomba nel palazzo del comune, ma il massima aspirazione dei genovesi è quella di avere un violino, che era il violino di Paganini, a cui la città è estremamente affezionata, che viene suonato il più possibile. Noi sappiamo, ma non sta a me dirlo, non sono io un liutaio, un tecnico, che però è un violino delicato, come tanti, che ha bisogno di manutenzione, ha bisogno di essere suonato e accudito con molta cura.
Ecco, il tecnico fra poco ci dirà qualche dettaglio in più. A consolazione della distruzione della casa di Paganini, Andrea Ottonello, c'è anche il fatto che anche i cremonesi hanno saputo fare molto bene, hanno distrutto la casa di Stradivari con tutto il suo laboratorio, per cui diciamo che siamo in buona compagnia.
Bene, questo mi rende meno felice, diciamo così, mezzo felice.
Cristian Guidetti, negli ultimi decenni ricerche high-tech come questa su strumenti storici si fanno sempre più frequenti, dunque quali sono gli spunti più interessanti a provenire da questa ricerca, in particolare sul cannone di Paganini o in generale nel campo della liuteria moderna?
Sicuramente la tecnologia viene in aiuto per conoscere, è un mondo affascinante quello che adesso si riesce a scoprire a livello cellulare, possiamo capire di che cellule erano fatto il legno di cui erano costruiti certi violini. La cosa mi affascina tantissimo. Una cosa che mi dispiace un po' è che andiamo a spegnere quello che è il nostro cervello, andiamo a spegnere tutto quello che era, io parlo da liutaio in questo momento, si va alla ricerca di come era costruito uno strumento per capirne tutti i segreti della costruzione, quando poi i segreti ce li abbiamo dentro di noi. Ogni liutaio ha una certa sensibilità, ha una certa padronanza della materia che si affina chiaramente affidandosi a se stessi, alle proprie capacità, al proprio intuito e alla propria esperienza. Se cominciamo ad affidare tutto alla tecnologia, verranno costruiti degli strumenti che, un po' come le canzonette di Sanremo, non mi voglia il ligure che c'è dall'altra parte, ma un po' tutte
No, ma io non
uguali.
guardo Sanremo, non si preoccupi.
Perfetto, non avevo dubbi. Comunque, la tecnologia ci viene in grande aiuto per tante conoscenze, ecco, di tipo adesso conoscere il legno, queste microfratture, queste micro cose che si sono scoperte facendo questa grande radiografia. Però, quello che volevo dire è che uno strumento deve essere suonato, deve essere vissuto, è stato costruito per fare della musica, per fare buona musica, per dare piacere sia a chi lo suona e chi lo ascolta. E vediamo a Cremona quello che è successo con tutti gli Stradivari, adesso sono 300 anni che vengono usati, utilizzati quasi tutti i giorni perché devono venire suonati. E sono ancora lì conservati benissimo, vanno mantenuti chiaramente in un certo modo perché il legno comunque è vivo e va mantenuto in un certo modo, però non dobbiamo farci troppi problemi rispetto alla conservazione dello strumento.
Parlando adesso da profano assoluto, qual è la differenza di suono più grande quando si sente uno strumento così antico, soprattutto appunto Stradivari o appunto il cannone di Paganini? Christian Guidetti, qual è la caratteristica sonora principale di questi antichi strumenti?
Beh, allora, sicuramente, allora, uno strumento, come dicevo, più viene suonato, più viene utilizzato, più riesce ad aprirsi, si dice, no? Riesce a esprimersi in mille, frequenze, in mille toni, sovratoni, e quindi lo strumento è veramente ricco di colori, la timbrica dello strumento è molto ricca. Chiaramente anche nell'antichità non è che antico significa perfetto e bello, anche Stradivari ha fatto degli strumenti che non suonano benissimo. Difatti negli ultimi decenni si sono cominciati a fare questi blind test, questi test alla cieca, dove si ascoltano degli strumenti dietro un paravento, alle volte anche il musicista non sa, è un po' oscurata la sala, quindi non sa bene qual è lo strumento che imbraccia. E quando non si è influenzati da un nome altisonante come può essere Stradivari o Guarneri, si è portati ad ascoltare terra a terra quello che è il suono. E ci sono degli strumenti moderni che sono veramente paragonabili degli strumenti antichi. E qui, però la ricchezza di quello che può essere uno strumento Stradivari, un Guarneri o di questi grandi liutai è comunque tanta roba, come si dice.
E lo abbiamo sentito in azione il cannone di Paganini qua con un estratto dal concerto per violino e orchestra numero 2, la campanella. di Niccolò Paganini nelle mani, in questo caso il suo violino di Francesca Dego, un'incisione sullo storico strumento del 2021, mentre il pianoforte abbiamo sentito Francesca Leonardi in un arrangiamento di Fritz Kreisler.
Andrea Ottonello, da attento osservatore della scena musicale e non solo quale tu sei, non hai... Sì, eh beh, è vero, sennò non ti chiameremmo puntualmente. E per di più con la tua mente scientifica, di fronte a queste ricerche, ovviamente, lo dicevamo anche prima, si rimane ammirati perché la tecnologia che ogni giorno fa passi da gigante ci può fornire evidentemente dei dati. È anche vero quello che diceva prima Christian Guidetti, che poi i segreti che ogni liutaio porta in sé, che segreti non sono ma semplicemente caratteristiche che l'essere umano imprime nella costruzione dello strumento, fanno la differenza. Ecco, tutto questo non ti dà l'idea che ci faccia un po' esagerare, non solo nei confronti del cannone, ne straparliamo prendendolo come mirabile esempio, ma questa serie sterminata più o meno di Stradivari, di Guarneri del Gesù, che hanno delle ipervalutazioni anche in termini economici.
Ah, io non lo so se sono ipervalutazioni, in realtà il mercato è libero e ci sono, cioè diciamo che è, cioè non è come il prezzo dell'oro che oscilla, il prezzo di uno Stradivari non è mai sceso sotto una certa quota, non so come dire, è una delle forme di investimento più redditizie secondo me, come voglio dire un quadro di Raffaello, cioè non è che l'arte... Io da sempre insomma sostengo che chi ha le possibilità debba in qualche modo dedicarsi a quello, anche perché poi c'è la possibilità per il grande pubblico di fruirne. Ora, da violinista, diciamo così, da ex studente di violino, meglio, io ho sempre avuto un... cioè, e non è la risposta, è il sincrotone di Grenoble. Però io ho sempre voluto sapere per quale stramaledetto motivo. Allora, o Stradivari era un marziano, oppure aveva qualche dote stregonesca di che noi non conosciamo, per cui poi a un certo punto con la bacchetta colpiva il suo violino e il violino suonava in un certo modo e suona tuttora in un certo modo. Mi piacerebbe, e sono, notate che sono d'accordo con quello che ha detto Christian Guidetti, cioè c'è... Anche questa indagine, sì, è un po' fine a se stessa, tra virgolette. Sappiamo che ci sono dei buchi, dei fori nel legno, ma caspita, stiamo parlando di uno strumento che è del 1743, quindi voglio dire, qualche problemino sa anche legittimato ad averlo, insomma, senza arrivare allo scandalo, all'emergenza, cosa che peraltro nessuno ha fatto in questo contesto. Però sai, in questo momento poi l'ufficio stampa del Comune di Genova, il Comune, il Comitato del Primo Paganini danno solo le notizie buone, le notizie positive, quindi se ci fosse una piccola emergenza nessuno lo saprebbe, semplicemente il violino di Paganini comincerebbe a circolare meno. Dicevo, per riallacciarmi a quello che stavo dicendo, a quello che il mio pensiero di prima, io spero che qualcuno, non so chi voglio dire, ma a me va bene anche il Papa, ecco, non c'è bisogno della scienza, basta che ci sia qualcuno che un giorno ci sveli il motivo per cui i violini costruiti da Stradivari fino a 95 anni, adesso io non mi ricordo, ma credo che sia campato fino a un'età simile, 91-92, costruiva strumenti, aveva sì. Una vista perfetta fino a quell'età. Cioè, mi piacerebbe davvero capire che cos'hanno di organico o inorganico i suoi violini più degli altri. Perché qualcosa hanno, cioè è inutile girarci tanto intorno. Cioè, e sono d'accordo con quello che diceva prima Guidetti, quando diceva, attenzione, non tutto ciò che è antico è valido, verissimo, ci sono strumenti antichi che non valgono niente e ci sono degli strumenti moderni che sono meravigliosi, voglio dire. C'è un rapporto, secondo me, oggi molto più che in antichità, retto tra la committenza e il maestro liutaio, cioè tra i violinisti che vanno, provano i violini, gli chiedono, lo vorrei un po' più potente, meno potente, più dolce, più aspro, credo, poi mi correggetemi se sbaglio, mi corregga Guidetti se sbaglio, ma credo che ci sia un rapporto più stretto rispetto a quello che c'era all'epoca. Quindi mi piacerebbe un giorno scoprire la verità su Stradivari e su Guarneri, Giuseppe Guarneri del Gesù, su Andrea Amati, cioè su questi personaggi che hanno costruito una serie di capolavori sterminate, che per fortuna è arrivata ai nostri giorni e che per fortuna riusciamo ad ascoltare, suonare quasi, quasi tutti. Perché secondo me noi ancora una risposta non ce l'abbiamo, poi correggetemi se sbaglio naturalmente.
Forse una risposta non ce l'abbiamo, ce lo dirà Guidetti. Volevo ricordare a Guidetti, ma credo che anche lui, mentre ci sta ascoltando, ricordi questi momenti. Proprio insieme con Guidetti, qualche anno fa, abbiamo condotto un esperimento molto interessante. Per un paio d'anni abbiamo seguito la costruzione dal ex novo, insomma, di tre violini secondo dei criteri antichi. Vuoi spiegare tu, Christian?
Sì, è stato un progetto fantastico per me, molto interessante. Praticamente l'idea era di costruire tre violini da tre liutai diversi, con le stesse misure, stesso modello, stesso legno, dello stesso albero, della stessa parte del tronco, stesse misure, tutto identico, però quello che cambiava, il parametro che cambiava era il liutaio. E sono usciti tre strumenti, non dico completamente, ma diversi.
Ecco, il modello era un modello antico, era dato un progetto antico da seguire.
Sì, era un modello di Guadagnini. Ma riallacciandomi a quello che si diceva prima, è un po' come chiedersi perché Raffaello ha fatto delle cose così speciali, Michelangelo era così fantastico, una statua, una scultura, un quadro, ci si ferma e lo si guarda e ci danno delle impressioni. E lo stesso uno strumento. Secondo me erano degli artigiani incredibilmente bravi e incredibilmente attaccati a quello che stavano facendo e con delle conoscenze sterminate che noi, forse a causa di tutta questa tecnologia, stiamo andando a perdere. Questo legame che c'è con la materia che noi utilizziamo, ma semplicemente da come stiamo trattando le foreste, da come stiamo trattando il nostro ambiente, già lì stiamo creando un cambio del materiale che poi andremo ad utilizzare. Questo è forse la base con cui bisogna partire, tornare indietro e andiamo solo a vedere come veniva scelto il legno, come andava Stradivari a scegliere il legno. Siamo pochi liutai che ancora vanno in foresta, si fanno la passeggiata, vuoi perché non è che si può andare in qualsiasi bosco e tirare giù quello che si ha voglia. Ma vuoi perché uno non dedica più parte della propria vita a scegliere quello che viene utilizzato. Viene più comodo ad andare in un negozio qualunque, in una segheria qualunque, a prendersi una tavola già pretagliata. Quindi già la base di partenza della costruzione una volta veniva fatta, la scelta delle tele per un pittore o del marmo, del blocco di marmo per una scultura, erano fondamentali per creare un'opera d'arte vivente ancora oggi.
Ecco, poi questa tecnologia, correggimi Christian se sbaglio, oltre a fornire dei dati che, diciamo così, sul piano tecnico-scientifico...
Pronto?
Sì, ci senti? Pronto?
Se è caduta la linea.
Parliamo con un po' di musica.
Pronto, pronto?
Andrea Tonello, torniamo da te. dicevo, le questioni tecniche e scientifiche ci forniscono dei dati che da un certo punto di vista ci confortano, come abbiamo già detto, sullo stato di salute dello strumento, sull'eventuale necessità di difenderlo o preservarlo ulteriormente. Però ci espongono anche ad una, diciamo così, un rischio molto molto pericoloso, che peraltro è già in atto in alcune aree geografiche del nostro pianeta, e cioè sulla base di questa tecnologia così raffinata, la capacità di riprodurre esattamente qualsiasi tipo di oggetto. In questa diciamo così terribile fase sono caduti anche delle opere d'arte o di artigianato di altissimo livello, come per esempio appunto gli strumenti musicali. Adesso parlo su larga scala, tant'è e Guidetti ce lo potrebbe confermare, che tra i liutai vi è sempre qualche furbetto che ha rinunciato alla costruzione o alla lavorazione di alcune tavole acquistandole, diciamo così, dall'altra parte del mondo. Ecco, questo è un rischio a cui questa tecnologia ci espone.
Ma dunque, intanto diamo per scontato che sia così. Io non ne, confesso che di questo non ero a conoscenza. A me piace essere sempre un'anima candida ogni tanto. Ma quindi, comunque, allora, bisogna ragionare un attimo. Io non credo, posso fare per una volta una proposizione ottimistica,
ma certo.
Io non credo che riusciremo mai a costruire un violino come il cannone o un violino come quelli costruiti da Stradivari. Cioè, probabilmente riusciremo a costruirne uno con la stessa profilometria della tavola, con lo stesso spessore, negli stessi punti, ma il suono è un'altra roba.
Certo.
Quindi per fortuna, diciamo così, per fortuna, mentre uno, voglio dire, scansiona la Pietà di Michelangelo e può riprodurla, tra virgolette, per i violini non è così. E anche questo è il grosso dilemma del cannone, no? Cioè il Genova si sta chiedendo e si chiede da tempo per quanto il violino possa viaggiare, quanto debba essere suonato piuttosto che invece custodito. Ma ovviamente un violino in una teca non è un violino, è una idea di ciò che rappresenta, di ciò che è realmente uno strumento musicale, no? Cioè, come, voglio dire, prendere una delle clavicembali che apparteneva alla collezione di Gustav Leonhardt, guardarli, che sono scolpiti, sono delle opere d'arte incredibili, e dire: beh, che meraviglia. Ma la meraviglia è quando lui si sedeva alla tastiera e suonava.
Certamente.
E sembrava di sentire Bach di vivo. Quello è il miracolo, e quello non lo puoi fare anche se hai i migliori falsari tra virgolette, ovviamente, ma una volta si diceva così, una volta chi riproduceva un'opera d'arte era un falsario, no? Adesso invece il mondo è decisamente cambiato.
Ci si spera.
Quindi io credo su questo che si possa essere ancora ragionevolmente tranquilli. Sono ottimista, spero di non sbagliarmi, ma lo spero veramente di tutto cuore.
Bene, credo che sia questa anche la speranza di Guidetti, che abbiamo recuperato, era caduta la linea. Christian, si parlava dei rischi a cui ci espone questa tecnologia per quanto riguarda la riproduzione di strumenti straordinari dal punto di vista tecnico, dicevo, perché il tentativo dall'altra parte del mondo di ricreare proprio sulla base dei dati tecnici tavole tagliate esattamente come quelle che risultano dalle scansioni dei grandi violini, dei grandi violoncelli o di altri strumenti, è forte al punto tale che nel vecchio continente qualcuno approfitta di questo possibile commercio importando materiali dall'Oriente.
Sì, allora, nel frattempo anche qui la città di Locarno ha tentato di tirarmi giù la casa, facendomi saltare la linea. Allora, no.
Sei come Stradivari, quindi ecco, già ti stanno distruggendo la casa.
È il mio destino. Allora, sì, ma senza andare chissà dove, a Cremona già hanno estirpato, se per così dire, 30-40 parametri riguardo agli strumenti, quindi densità del legno, il peso specifico, questi parametri che caratterizzano maggiormente il suono di uno Stradivari. Un computer analizza il tuo pezzo di legno che hai sul banco e ti dice che forma dargli e che spessori fare per ottenere uno Stradivari, per ottenere un Guarneri, a
Che bello.
dipendenza di quello che si è impostato, no? Ma perdiamo tutto quello che, come diceva anche Ottonello, questo fascino, questa cosa che liutaio ha infuso nello strumento, e secondo me non si arriverà mai a dare qualcosa di questi colori che caratterizzano poi il suono in un'orchestra. Sarà molto difficile, secondo me, veramente. Ma devo sperarlo, devo
Certo,
sperarlo.
anche noi ci uniamo a questa speranza e
Sì.
vogliamo credere che tutto ciò non sarà mai possibile. È un'opera d'arte e rimarrà tale, unica per sempre, almeno fino a quanto durerà e non si dissolverà perché di legno è fatta.
Certo, e siamo in chiusura, quindi salutiamo i nostri ospiti, iniziare da Andrea Ottonello, che ringraziamo calorosamente.
Grazie a voi, buon ascolto caloroso.
Grazie, grazie anche a Cristian Guidetti, vi ritroveremo presto entrambi. Buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.